terapeuta, mi occupo di psicologia della salute, che è quella branca della psicologia clinica che si applica alle patologie organiche, quindi insomma che si impegna un po' di studiare come reagisce la nostra mente quando il nostro corpo si ammala e quindi quali sono le reazioni, i meccanismi di difesa che si attivano, che fanno in modo che noi diventiamo quello che siamo nelle condizioni di malattia. Il tema del conosci te stesso è un tema molto attuale, qui ve l'ho messo un'immagine dei device, perché nel mondo dell'adolescenza ora i nostri ragazzi stanno scappando dal conosci te stesso e lo fanno proiettandosi in infinite realtà parallele in cui tutto si guarda tranne che dentro di sé. Per cui è una sfida davvero, davvero grande nel momento attuale riuscire a trasmettere alle nuove generazioni l'importanza del guardare dentro di noi. Ma caspita, ce l'abbiamo fatta, da generazioni, da migliaia e migliaia di anni si parla di questo tema. E siccome io mi occupo di psicoterapia, ho deciso di, visto che avrete tanti altri approcci insomma in questo percorso insieme, ho deciso di presentarvi un po' il tema del conosci te stesso utilizzando alcuni autori psicanalitici classici rivisitati in un'ottica un po' moderna. Non si può non citare Freud, per noi è il padre della psicanalisi. La sua innovazione reale è stata quella di riuscire a portare alla luce come in realtà moltissimi dei nostri comportamenti, moltissime delle nostre reazioni, moltissimi dei nostri atteggiamenti siano completamente inconsci, ovvero noi agiamo qualcosa, ma nel momento in cui lo agiamo non ci rendiamo subito conto di quello che stiamo facendo, riusciamo a leggerlo solo a posteriori o grazie a qualcuno che ci aiuta a guardare quello che sta accadendo dentro di noi e nell'interazione con gli altri. Ok, vedo qualcuno che fa sì con la testa. Molto spesso noi siamo abituati, soprattutto con i giovani, a mettere insieme il comportamento di una persona alla persona in sé. In realtà i comportamenti non per forza rispecchiano quello che una persona è, per cui nel tema del conosci te stesso questo approccio che Freud dà è geniale. Noi non sappiamo tutto quello che siamo ed è necessario che ci impegniamo ad osservarci internamente, perché altrimenti quello che succede è che noi viviamo la nostra vita senza essere consapevoli delle nostre azioni e questo ci succede tantissime volte. Insomma, quando chiedo a qualcuno che cosa si ricorda della sua vita, se vi chiedessi che cosa vi ricordate della vostra vita, le persone di solito si ricordano 5 o 6 cose macro, ok? Di solito 4 sono brutte, una è bella, ok? Questo ci fa vedere come la nostra mente tenda spessissimo a vivere saltando e quindi saltando da un evento all'altro emotivamente impattante per noi e poi generando delle specie di routine che sono dei vortici in cui noi attiviamo quella che viene chiamata la memoria procedurale e in cui facciamo tutto quello che dobbiamo fare senza avere consapevolezza e coscienza di quello che siamo e di quello che facciamo. Ok, vi basta immaginare quando guidiamo la nostra macchina che ci porta automaticamente verso il lavoro anche se magari è il nostro giorno di festa, okay. O quando incominciamo una giornata e diciamo alla nostra mente non vedo l'ora di essere stasera a casa sul mio divano, okay. O mentre eravate qui che dicevate ma quando arriva questa? Non vedo l'ora di essere a casa di cenare con la mia famiglia e speriamo che dica qualcosa di interessante almeno. In realtà Freud ci dà un altro quadro molto interessante, ovvero lui dice noi siamo quello che siamo e lo costruiamo per la maggior parte di matrice inconscia e solo in parte in maniera razionale, non solo, ma lo costruiamo fin da quando siamo piccolissimi. Lui dice tra la vita intrauterina e la prima infanzia vi è molta più continuità di quel che non ci lasci credere l'impressionante cesura dell'atto della nascita. Lui in realtà dice noi nasciamo molto prima, nasciamo già quando siamo all'interno del grembo della nostra mamma. E moltissimi autori successivi sottolineano questo tema. Ad esempio Eugenio Gaddini, che è uno psicanalista italiano, per non noto ai più, ma in realtà una mente veramente brillante, diceva che a partire dagli studi neuroscientifici che si sono fatti intorno alla metà del Novecento, che in realtà la nostra vita mentale, perché io parlo di vita mentale, insomma poi di tutto il resto lascio parlare a qualcun altro, incomincia ad insediarsi all'interno del corpo più o meno intorno al secondo mese gestazionale. Quindi lui dice già a partire dal secondo mese della gravidanza è possibile vedere come ci siano dei comportamenti del feto all'interno dell'utero che siano direzionati con senso e con significato. Addirittura, se l'utero è popolato da due feti, e quindi da due bimbi che incominciano a muoversi all'interno, questi bimbi interagiranno tra di loro dal secondo, terzo mese di gravidanza. Quindi lui dice, in realtà il nostro pensiero è che la mente incomincia a strutturarsi dopo la nascita, ma in realtà fate attenzione, perché tutto quello che succede durante la gravidanza in realtà ha un significato e un senso e contribuisce a generare il tipo di individuo che verrà alla luce alla fine della gravidanza. Quindi loro dicono occhio, perché da un punto di vista ontogenetico quello che accade è che la mente incomincia ad insediarsi all'interno del corpo precocissimamente. E allora, quest'altro autore psicanalitico che si chiama Donald Winnicott dice, molte persone ci dicono, ma perché siete così fissati con i primi tre mesi di vita? Nei primi tre mesi di vita un bambino neanche parla, okay? Non è neanche in grado di dire quello che vuole, ma come può capire e assorbire una struttura che gli consenta di determinare chi lui sarà nel futuro, quindi quando sarà un adulto e che faccia parte del nucleo profondo di se stesso? Gli autori psicanalitici dicono occhio, perché in realtà i primi tre mesi di vita fanno sì che ognuno di noi abbia per imprinting, per apprendimento spontaneo che passa da tutti i comportamenti non verbali, la capacità di definire degli schemi interni che regoleranno poi il suo futuro quando sarà più grande. E Donald Winnicott dice molto bene, occhio, perché tutte le mamme hanno la capacità di mettere in atto tre tipi di movimenti che vengono chiamati holding, handling e object presenting, ovvero devono essere in grado di sostenere il bambino non solo dal punto di vista fisico ma anche psichico. Devono essere in grado di manipolare il suo corpo in maniera tale che lui possa assorbire dei messaggi che lo renderanno l'adulto che sarà dopo, e devono essere capaci di presentargli il mondo, object presenting, quindi presentare il mondo intorno a sé. Caspita, io quando leggo queste cose lavorando in ospedale mi viene sempre in mente che tutti noi che lavoriamo in ospedale un po' facciamo tutte queste funzioni, vero o no? Ci prendiamo cura del corpo delle persone. Ci prendiamo cura della loro mente, in qualche modo la sosteniamo durante il processo della malattia. Non solo, ma ci facciamo anche autori capaci di ripresentare a quella persona il mondo che sarà sicuramente trasformato dopo l'evento di malattia che ha caratterizzato quella fase della sua vita. Quindi se ci pensate anche un po' trasposti alle funzioni che noi agiamo nella nostra professione, queste funzioni sono fondamentali. E Winnicott dice, ma non c'è bisogno che la mamma sia bravissima, che sia una super mamma, che sia sempre presente, costantemente lì col bambino, vicino a lui, a sostenerlo in ogni momento. Lui dice no, ci vuole una mamma che sia sufficientemente buona. Qualche giorno fa, anzi ieri, una mia paziente si siede davanti a me e mi dice, io mi ricordo quando ero piccolina, i miei genitori non mi hanno mai detto una volta brava. Ora vedo tutti questi genitori al parchetto che vedono il loro figlio che scarta una caramella e gli dicono bravissimo, sei super bravo, okay, sei il bambino più intelligente del mondo. Okay. Winnicott dice ci vuole una mamma sufficientemente buona, cioè non deve essere una mamma che sia costantemente presente e supportare ogni elemento, ma deve essere una mamma capace ogni tanto di esserci e non esserci in maniera tale che il bambino possa sviluppare la sua identità. E proprio qui il tema del conosci te stesso. Winnicott propone un tema centrale, cioè lui dice, quando noi siamo piccolini, fin dalle primi mesi della nostra vita all'interno della pancia della nostra mamma, la mente incomincia ad insediarsi all'interno del corpo. Se tutto il processo va bene, e quindi io ho una mamma sufficientemente buona, che mi dà tante cose ma mi lascia anche lo spazio per crescere, io faccio un sacco di formazione negli ospedali per i medici, gli infermieri, ogni tanto gli infermieri mi dicono, ma facciamo bene ad arrabbiarci se un paziente continua a chiamare insistentemente per chiederci qualsiasi cosa, anche cose inutili e stupide? E io dico, ma qual è il vostro obiettivo? Il vostro obiettivo è quello di accudire l'altro financo a soffocare ogni sua capacità di reazione, o di metterlo nelle condizioni di poter sviluppare un'indipendenza a partire dalla vostra dipendenza? Winnicott dice proprio questo. È necessario che chi si prende cura di qualcun altro educhi l'altro ad avere uno spazio per sé che gli consenta di riattivare quelle funzioni che sembravano perse per sempre. E siccome quando siamo malati i meccanismi della nostra mente fanno sì che noi torniamo indietro nel tempo e regrediamo un po', quindi diventiamo un po' come dei bambini, capita anche a noi, vero? Quando ci viene l'influenza e siamo a casa e vorremmo tanto che nostro marito tornasse a casa prima per prepararci la cena, non succede quasi mai, vero? Okay. Però questa è una fase di regressione che ci permette di accogliere il bene che le altre persone ci vogliono dare. Okay. Se questo bene diventa troppo soffocante, e troppo tanto, significa che noi possiamo non fare più niente perché tutti gli altri si prenderanno cura di ogni aspetto della nostra identità. Ma una mamma sufficientemente buona e un operatore sufficientemente buono si prende cura dell'altro con l'obiettivo di renderlo nuovamente indipendente e quindi c'è fino a quando questo non inibisce l'indipendenza dell'altro. Guardate bene, per Winnicott questa è una funzione fondamentale. Don Maurizio quando mi ha detto ci vuole una relazione su conosci te stesso, mi piacerebbe che presentassi la questione del falso sé e del vero sé. E Winnicott dice proprio questo, cioè dice che se noi non lasciamo lo spazio alle altre persone per poter agire secondo la loro indipendenza e con il loro modo di essere, in qualche modo le soffochiamo e facciamo sì che loro sviluppino un falso sé, ovvero un'identità che non è quella reale, ma che è quella che consente a quelle persone di agire e di stare nel mondo. Guardate questo disegnino. Sulla sinistra trovate un processo di sviluppo, di evoluzione nei primi anni di vita che è sano, che è normale. Sulla destra trovate un processo di evoluzione che sano non è. A sinistra voi vedete che c'è un individuo che è caratterizzato dal fatto che ha un vero sé, che è il nucleo profondo della sua identità, che è lì all'interno. Intorno ha un falso sé che lo protegge, che non lo espone troppo al giudizio degli altri, alle critiche, alle raccomandazioni. Ogni tanto il vero sé prova a fare capolino fuori dal falso sé e a vedere se quello che lui prova corrisponde a quello che c'è nel mondo, in maniera tale da verificare se lui possa essere accettato per quello che è. Se un individuo ha la possibilità di fare questo, allora genererà un sé, un'individualità, che è capace di relazionarsi col mondo mostrando delle parti di sé autentiche, vedete che non c'è più confine tra dentro e fuori, e quindi si lascerà la possibilità di mostrare delle parti di sé reali, autentiche, che conosce e che vuole offrire al resto del mondo. Rimarrà comunque un pezzettino di falso sé, attenzione, perché ognuno di noi deve agire un po' di falso sé, no? In alcune circostanze della nostra vita noi non possiamo mostrare tutto quello che siamo, saremmo troppo vulnerabili. Ma guardate cosa accade ad un individuo che per ambiente è esposto a continue frustrazioni ed invasioni. Immaginatelo qui come lo immaginava Winnicott, legato ad una mamma troppo pervasiva, troppo invadente, ma immaginatelo anche nelle vostre vite e nella vostra quotidianità. Conoscere noi stessi significa anche riuscire a capire qual è il nostro reale nucleo dell'identità e non consentire delle invasioni che fanno sì che noi dobbiamo difenderci ancora di più per non mostrare quello che siamo veramente, perché abbiamo paura che gli altri diventerebbero troppo violenti nei nostri confronti, che farebbero di noi quello che vogliono. Vi faccio un esempio con i nostri pazienti, magari è più facile vederlo proiettato su qualcun altro nell'attualità. Immaginatevi una situazione in cui avete un marito malato e una moglie molto presente e invadente e che continua insistentemente a prestargli assistenza, e ogni volta che questa persona guarda la moglie e gli dice senti, io penso che non arriverò a fine mese, come ci vogliamo regolare? La moglie gli dà una pacca sulla spalla e gli dice non ti preoccupare, andrà tutto bene. Okay. Questa posizione fa sì che il vero sé di quell'individuo non abbia nessuna possibilità di sbocco e di interazione con il mondo esterno, perché viene inibito dal desiderio che un'altra persona ha rispetto a quello che vorrebbe per lui e quindi che facesse finta che niente di quello che sta succedendo stia accadendo realmente. Ok, vi torna? Ci sta? Ok. Questo è un danno incredibile all'identità di una persona e fa sì anche che moltissime delle persone che incontriamo nei nostri ospedali e nei nostri reparti si confidino con noi rispetto alle tematiche che sono calde per loro e ci mostrino delle parti di vero sé che sentono che noi possiamo accogliere senza per forza dover mentire. Mentre quando arriva la loro moglie fanno finta di niente, okay, vero? Tantissime volte mi è capitato di incontrare pazienti in una fase terminale della loro vita che quando chiudevamo la porta e tutti i parenti erano fuori mi dicevano: dottoressa, io so che non mi rimane molto da vivere, ma qui non ne posso parlare con nessuno, fanno tutti finta che io abbia una ciste, ma mi portano nel reparto di oncologia, ma come possono pensare che io, che ho lavorato per 50 anni della mia vita, che sono una persona mediamente intelligente, che io non mi renda conto di quello che ho, di quello che mi sta succedendo? Ma l'unico modo che ho per continuare a parlare con loro è fingere che io non sappia niente. Okay. Anche a voi sarà capitato un sacco di volte, penso. Okay. Se questo processo è stato evidenziato da Winnicott nel corso dello sviluppo dell'essere umano e porta, se non rispettato, ad avere degli schemi mentali interni molto fragili di compensazione, ma che ora noi vediamo tantissimo nei giovani di adesso, perché tutta la psicopatologia si sta portando verso un versante che è più problematico di quello che ha caratterizzato le nostre generazioni, e lo vediamo perché c'è una frammentazione dell'identità che fa sì che queste persone non siano in grado di capire chi sono loro veramente e che giocano su un rispecchiamento nell'altro che è un rispecchiamento non sano, in cui se io ti faccio vedere qualcosa e tu mi mandi sui social 10 facce brutte e nessuno mi mette un like, allora io non valgo niente. La mia esperienza, quello che ho vissuto, non vale niente se non ho almeno 250 like. Okay. Pericolosissimo, Winnicott ci direbbe, siamo in un'epoca in cui bisogna stare veramente molto attenti e noi abbiamo la responsabilità di cambiare questo clima dentro le generazioni giovani. Voi ce l'avete anche rispetto ai vostri colleghi più giovani, perché quello che si vede negli ospedali spessissimo è che arrivano gli specializzandi o i giovani infermieri nell'arco di un anno e mezzo sono già un burnout. E quindi quando poi vengono assunti con un contratto regolare, le risorse che circolano all'interno dell'ospedale sono già risorse esaurite. E le persone che hanno già dato per tantissimi anni si trovano nella condizione di dover andare ancora di più, perché ci sei tu e c'è qualcuno di fianco a te che però non ha l'energia per poter fare quel lavoro. E quindi tu dai l'energia due volte, faticosissimo. E quindi sta a noi la responsabilità di cambiare questo clima, insomma, almeno all'interno dei nostri contesti, che sono quelli, insomma, della salute e della malattia. E quindi vero sé e falso sé secondo Winnicott. Il vero sé sono le persone spontanee, quelle che sono proprio capaci di un senso di esistenza e che sanno riconoscere loro stesse, sanno vivere il momento presente. Dai, adesso va di moda la mindfulness, che è questa disciplina mediata dalle tecniche di meditazione orientale. Gli statunitensi sono bravissimi perché danno dei brand bellissimi e poi li vendono in tutto il mondo e vendono cose che esistevano migliaia di anni fa e che ci sono anche nella nostra religione, ma che facciamo finta che non ci siano. Ma come, scusami, perché non si è mai meditato nella nostra religione? Okay, perché ripetere un rosario non è un atto di preghiera, di meditazione, di raccoglimento. Okay, però loro sono bravi, danno questi brand mega, li vendono, quindi fanno un sacco di soldi, e dicono delle cose che riguardano l'essere umano come individuo. Conoscere te stesso significa stare qui nel momento presente con quello che tu sei e quindi nel tuo corpo e nella tua mente. Io ho lavorato per un po' in un ospedale di Nuova Delhi in India, ormai sono passati, dunque era il 2006, quindi sono passati 13 anni, e quando ero lì un medico con cui lavoravo mi diceva sempre: Claudia, ma tanto tu non devi stare dove sta la tua mente, tu devi far sì che la tua mente sia qui in questo momento. Perché se la tua mente è un pezzettino in Italia e pensa al tuo fidanzato, un pezzettino nell'altra stanza e pensa che avrebbe fatto un'esperienza più bella se avesse affiancato un altro medico e non me, un altro pezzettino nell'opera di volontariato che fa il pomeriggio, tu non sei qui con me. Non sei qui con me al 100%, e se tu non sei qui al 100% con i malati, in realtà non sei da nessuna parte, stai perdendo il tuo tempo e lo stai facendo perdere alle persone che hai intorno a te. Pensate quante volte entriamo in ospedale col desiderio di essere da qualche altra parte. e con la sensazione che stiamo solo dando qualcosa e che non possiamo prendere niente in cambio. Okay? Questo modo di vedere le cose rivoluziona il sistema completamente e ti fa pensare ogni volta che in qualsiasi circostanza tu puoi prendere qualcosa che arriva di bello, di significativo, che lascia un segno e che ti consente una crescita interiore, se però tu con la tua mente stai lì, in quel momento, altrimenti perdi tutto. Non hai niente, né dove sei, né quello che dovresti fare, né come dovresti essere. Okay. Su questo martello i medici tantissimo, perché spessissimo io faccio tanti progetti anche di comunicazione medico-paziente, per cui sto lì seduta di fianco al medico mentre comunica diagnosi, infauste, cambi di terapia, cioè cose complesse. E spesso quello che succede è che il medico non è centrato sul paziente davanti a sé e non è centrato, poverino, perché è oberato, perché io vi vedo, un quarto d'ora visita, tutto veloce, devi avere chiara la situazione della persona che hai di fronte e quindi leggere bene la sua cartella clinica, non fare degli errori terapeutici, cioè una serie di elementi di complessità che fanno sì che quel momento sia estremamente stressante per la mente umana. Ma se è stressante per la mente umana, questo fa sì che non sia settato su quello che sta accadendo nella persona che abbiamo davanti a noi. E questo genera una perdita di energia e di tempo incredibile. Una volta una neurologa con cui ho lavorato per tanti anni, suora Adriana la conosce bene, mi ha detto: Claudia, tu parli sempre di comunicazione, ci piace, falso sé, vero sé, conoscete sé. Ma tu sai come viviamo noi l'ambulatorio il pomeriggio? Se io dedicassi attenzione al 100% ai pazienti che ho davanti, senza pensare a quelli che ho fuori, non ce la farei, non riuscirei a fare il mio lavoro, no? Perderei tempo. E io dico: Elena, guarda che non perdi tempo, guadagni tempo. Se tu non sei lì al 100% con la persona che hai di fronte, quella persona ti scriverà una mail, ti chiamerà di nuovo, si ripresenterà fuori dal tuo ambulatorio, ti continuerà a cercarti perché ha con te qualcosa che non è stato risolto all'interno della comunicazione. E allora un giorno abbiamo fatto questo esperimento, per cui sono andata con lei in ambulatorio, sono stata lì di fianco a lei tutto il tempo. Gli ho detto: Elena, dico, ci conosciamo da tanti anni, posso dire quello che voglio quando siamo qui e gestiamo? Sì, sì, fallo. E così facendo, nessuno dei pazienti di quell'ambulatorio ha più mandato una mail, richiamato, l'ha ricercata dopo quell'appuntamento, se non per fini terapeutici che erano stati programmati. Okay. Se uno sta al 100% con le persone che ha di fronte, guadagna tempo, non perde tempo. Guadagna tempo per l'altro e per se stesso, perché ne deriva un arricchimento personale che è unico e che nutre il nostro vero sé e che ci consente, soprattutto nelle nostre professioni, in cui non abbiamo a che fare col denaro, con dei documenti, insomma abbiamo a che fare con le persone in prima battuta, poi abbiamo anche tutta la burocrazia da gestire, ma quella è un'altra storia. Fa sì che venga nutrito non solo il vero sé della persona che abbiamo di fronte, ma anche il nostro vero sé che si nutre nell'interazione della relazione con l'altro. Un altro autore psicanalitico che sottolinea l'importanza di questo processo si chiama Wilfred Bion. Per me è un personaggio molto caro perché io mi occupo tantissimo di dinamiche di gruppo e lui è stato uno dei primi autori psicanalitici a occuparsi del funzionamento dei gruppi. E molte cose che ha detto a metà del Novecento sono attualissime ora nelle nostre istituzioni sanitarie. Spesso ciò che è disfunzionale non è la relazione col paziente, ma è la relazione che noi abbiamo tra di noi, con i nostri colleghi, con i nostri primari, con gli specialisti, unità diverse. Questo ci stressa tantissimo. Lui dice: se noi fossimo capaci di avere una capacità di reverie, di accudimento, saremmo in grado di dare un nome alle emozioni che si verificano e che ci consentono di capire chi siamo noi e chi è l'altro in quel momento dell'interazione. Ve lo faccio semplice, ve lo spiego con lo sviluppo dell'essere umano. Se qualcuno di voi ha qualche bimbo piccolino l'avrà avuto, insomma adesso sarà un po' più grande. Il modello che Bion segue è questo, cioè arriva un bimbo dalla mamma e gli dice: mamma, ho mal di pancia, oggi non voglio andare a scuola, tienimi a casa, mal di pancia. Okay. Mamma, la prima mamma, va dal bambino e gli dice: amore, dai, vieni, ti faccio un cristere, così ti liberi e poi vai. Mamma B va dal bambino e gli dice: ma dimmi un po', ma cosa sta succedendo a scuola? C'è un'interrogazione oggi, c'è un compito in classe, hai litigato con qualcuno, qualcuno ti ha preso in giro. Questa è la funzione di Reverie secondo Bion. La funzione materna, che è quella che anche noi esercitiamo nelle nostre professioni, consiste nel riuscire a dare un nome a quello che sta succedendo alla persona che abbiamo di fronte. E nella maggior parte dei casi noi siamo capaci di dare un nome a quello che sta succedendo alla persona che abbiamo di fronte. Siamo in grado di dare un nome a noi stessi e quello che sta succedendo dentro di noi. E quindi se arriva un paziente davanti a voi, nella maggior parte dei casi voi siete in grado di differenziare un sintomo organico puro da un sintomo fisico che è legato all'ansia, vero o no? Significa che siete in grado di mettere l'etichetta all'emozione che quella persona sta provando e a rimandargli quell'emozione rielaborata, quindi trasformata in qualcosa che sia per lui comprensibile e che gli consenta di attuare un cambiamento che lo fa star bene, vero o no? Ok, noi lo facciamo un sacco di volte questa funzione. Bion dice, per essere in grado di agire una funzione di Reverie vuol dire che noi siamo molto capaci di conoscere noi stessi. Altrimenti entreremo nei nostri ospedali, sul nostro posto di lavoro, magari portandoci dietro della rabbia che dipende da qualcosa che abbiamo vissuto a casa, nel nostro contesto familiare, o da qualcosa che ci è accaduto, e la butteremmo di fronte alle persone che stanno interagendo con noi, fino ad individuare dei trigger che fanno sì che la relazione diventi esplosiva. Anche qui scelgo un esempio che ha a che fare con la nostra quotidianità. Parlo di donne perché sono una donna. Immaginatevi quando tornate a casa e trovate vostro marito seduto sul divano e incominciate a dire: ma è possibile? Vedi, non hai fatto niente, io ho fatto tardi, tu sei arrivato prima, ti stai riposando, non hai preparato da mangiare, non hai messo sulla lavatrice. Cominci a urlare e ti arrabbi tantissimo. È evidente che tu non sei arrabbiato per quel comportamento di tuo marito, che avrai già visto altri 10, 100, 1000 volte. Non l'hai scelto senza sapere questa cosa, già la sapevi. Okay. Quindi perché te ne stai lamentando proprio ora? Nella maggior parte dei casi è perché ci portiamo a casa un'emozione che magari abbiamo vissuto in un altro contesto. E quindi ci ha fatto arrabbiare il nostro collega, un paziente ci ha trattato male, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io arrivo a casa e ho bisogno di scaricare la mia tensione interna e lo faccio su una persona a cui voglio bene, perché so che tanto quella persona mi perdonerà, più o meno. Ok, vabbè. Quindi riuscire a fare l'operazione per cui metto una mediazione tra quello che sto provando e quello che faccio provare agli altri e che vivo con gli altri è centrale nel nostro lavoro e parte dal presupposto che noi siamo in grado di riconoscere alcune parti di noi e gestirle dentro di noi prima che diventino esplosive nei confronti degli altri. Motivo per cui quando arriviamo a casa da nostro marito che è seduto sul divano, invece di incavolarci e di urlargli contro, gli diciamo: amore, è stata una giornata terribile, oggi mi ha fatto arrabbiare questo, 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 questo e quell'altro, senti, stasera la cena la prepari tu perché io non ho più energie, vedi di mettere qualcosa in tavola, piuttosto ordine e farci portare un takeaway da qualche... Okay. Questa è una funzione di Reverie. Io riconosco la mia emozione interna, non la agisco sull'altro, la medio e la trasformo in qualcosa di positivo per noi. Questa cosa con i pazienti noi la facciamo decine, centinaia, migliaia di volte. E questo ci costa una fatica, a volte, incredibile. Ogni tanto il processo fallisce e vabbè, ce l'abbiamo anche noi, litighiamo. Ma nella maggior parte dei casi siamo in grado proprio di fare questo, trasformare elementi beta, Bion li chiama, in elementi alfa. E quindi qualcosa che esiste nel corpo, un'emozione è prevalentemente corpo, in qualcosa che è codificabile dalla ragione e traducibile in un'esperienza positiva per noi. Va bene, ve l'ho spiegata senza farvela vedere. La nostra scienziata Rita Levi-Montalcini diceva: è vero, noi nasciamo prevalentemente corpo, la mente si insedia a partire dal secondo mese del gestazionale nel nostro corpo e si trasforma e diventa grande, enorme. Lei dice: ho perso un po' la vista, molto l'udito, alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene, ma penso più adesso di quando avevo 20 anni. Il corpo faccia quello che vuole, io non sono il corpo, io sono la mente. Quello che vediamo nell'arco del processo del nostro sviluppo è che la proporzione tra questi due organi enormi si modifica nel tempo. Si modifica nel tempo. Ovvero, all'inizio siamo prevalentemente corpo e la mente si insedia all'interno del corpo. Più andiamo avanti nella nostra esistenza, più siamo mente e il corpo viene messo da parte. Okay. Questo è centrale nel nostro processo di sviluppo, perché se noi ignoriamo il tema del conosci te stesso e quindi di conoscere noi stessi, rischiamo di vivere la seconda fase della nostra vita in maniera molto complessa e faticosa. Perché il corpo piano piano fa quello che deve fare, la biologia, la mente invece si rinforza e dà la pretesa di fare ancora un sacco di cose e le può fare se noi riusciamo a conoscerci bene e a direzionare la nostra energia in maniera positiva. Lei diceva anche un'altra cosa fondamentale che guida questo secondo pezzetto della mia relazione. Purtroppo buona parte del nostro comportamento è ancora guidato dal cervello arcaico. Tutte le grandi tragedie, le Shoah, le guerre, il nazismo, il razzismo, sono dovute alla prevalenza della componente emotiva su quella cognitiva. E il cervello arcaico è così abile da indurci a pensare che tutto questo sia controllato dal nostro pensiero, quando così non è. Vi faccio un esempio di attualità. Vi ricordate, non molto tempo fa, quando Donald Trump e Kim Jong-un erano arrabbiati e gli sarebbe bastato schiacciare un pulsante per annientare tutta l'umanità? Questo è esattamente quello che dice Rita Levi Montalcini. Non abbiate paura della mente e della ragione, quella bene o male regge. Quello di cui dovete avere paura sono le emozioni. Se le persone non sono in grado di conoscere loro stesse e quindi di fare quel processo di cui parlavamo poco fa, molto probabilmente l'umanità verrà annientata da una persona molto potente che un giorno si sveglia in preda alla rabbia e che decide di schiacciare un pulsante e di annientare tutto metà mondo, perché quella metà mondo non gli piace e lo vorrebbe diverso. Okay. Quindi lei diceva la sfida più grande del nuovo millennio è giocare questo gioco del conosci te stesso, perché solo in questo modo noi possiamo riconoscere le nostre emozioni interne e trasformarle in qualcosa che non sia distruttivo per l'altro, ma che sia costruttivo all'interno della relazione. Dal punto di vista neurobiologico e neuroscientifico questo è molto chiaro. È chiaro che noi abbiamo tre parti del nostro cervello, semplificato, la parte più antica, che è quella del cervello rettiliano, che domina tutte le nostre funzioni interne, dormire, mangiare, andare in bagno, la sessualità. La parte centrale, che è quella del sistema limbico, che domina tutte le emozioni, e la parte della neocorteccia, che è quella più recente, che caratterizza i neomammiferi e quindi noi, e che è caratterizzata dal fatto di aver sviluppato delle strategie che sono legate a un approccio razionale. Ora, è evidente come nel sistema limbico ci siano dei centri, come ad esempio l'amigdala, che vengono considerati dei rilevatori di fumo automatici, ovvero, insomma, avete presente quei rilevatori di fumo che ci sono nelle stanze, no? Che ci proteggono dagli incendi. Se qualcuno fuma una sigaretta in una stanza in cui c'è un rilevatore di fumo, il rischio è quello che quello si attivi e che allaghi tutta la stanza, anche se un incendio realmente non c'è. Rita Levi Montalcini diceva: il pericolo della nostra mente è proprio questo, ed è insito e connaturato nella nostra biologia. Ci sono molti più collegamenti tra il sistema limbico e la neocorteccia che tra la neocorteccia e il sistema limbico. Questo fa sì che quando noi proviamo un'emozione, il nostro cervello razionale può annullarsi completamente e noi possiamo non essere in grado di controllare il nostro comportamento e quindi di inibire il sistema limbico a partire da un ragionamento razionale. Quante volte ci capita di vedere pazienti impanicati e magari hanno qualcosa di gestibilissimo e noi diciamo: ma caspita, ma l'hai visto il tuo compagno di stanza, quello che ci sta dall'altra parte? Ma com'è possibile? Quando le emozioni si attivano, il rischio è quello che allaghino tutto e che gli spengano tutto il cervello razionale, anche se magari non ci sarebbe bisogno che questo accada. E questo ci mette nella condizione a volte di fare tantissimi danni, che sono quelli che Freud ha individuato, ritornando al punto da cui siamo partiti, mettendo in evidenza come molti dei nostri processi cognitivi siano sostanzialmente inconsci. Questo ha a che fare anche con la presa delle nostre decisioni nella quotidianità. Tantissime teorie ci fanno vedere come le decisioni che prendiamo non sono prettamente razionali, ma sono fortemente condizionate dalle emozioni che stiamo vivendo e dagli schemi mentali che noi abbiamo immagazzinato fin da quando eravamo piccolissimi, nei primissimi anni della nostra vita, anche se non ce lo ricordiamo più. Sicuramente in questa stanza c'è qualcuno di voi che ha uno schema mentale di questo tipo. Vi faccio un esempio proprio semplice, riduttivo. Non esce di casa se non ha rifatto il letto. Sicuro c'è qualcuno, vero? Vero? Vedo sì con la testa. Quello è uno schema mentale. Il fatto che voi rifacciate il letto prima di uscire non è determinante per quello che può accadere nella vostra giornata e per tutta la comunità, ma probabilmente la vostra mamma, la vostra nonna ve l'ha così tanto impresso nella mente da far sì che voi non ci pensate neanche. Sapete solo che se uscite senza aver fatto il letto state male. Quello è uno schema mentale. Pensate, ce l'abbiamo su cose così piccole, pensate sulle cose più complesse, che cosa può accadere nella nostra mente. Noi mettiamo in atto dei processi completamente inconsci, subendo l'emozione che quel processo ha generato, senza sapere qual è l'elemento che l'ha mediato e quindi senza permetterci di attivare la neocorteccia che dice: ma senti, ma guarda che se sei in ritardo e tu hai una riunione con il tuo primario, ma chi se ne frega, se anche non hai fatto il letto lo fai quando torni, c'è una priorità, giusto? Ok. E puoi uscire di casa senza stressarti per questo, senza essere angosciato per il fatto di non averlo fatto. Sono cose piccolissime, ma condizionano la nostra quotidianità e condizionano la nostra salute psichica. Quest'estate c'è stato un caldo soffocante, penso anche qui a Cremona, a Milano era insopportabile, un'umidità pazzesca. Arriva da me un paziente un giorno e mi dice: dottoressa, non ho dormito tutta la notte, faceva un caldo incredibile. E dico: caldo? Dico: non ho l'aria condizionata. No, l'aria condizionata non ce l'ho. Insomma, parlando capisco che questa persona dormiva in camera sua con la porta chiusa della camera, le finestre chiuse, senza aria condizionata né un ventilatore. E dico: ma scusi, ma perché non apre la finestra? Capisco che uno non vuole avere il condizionato. Dico: ma se uno apre la finestra magari apre la porta, ha un po' di corrente da. E lui mi guarda come se avessi detto una cosa e mi dice: non si può, non si può, perché mia mamma mi diceva sempre: guarda che se apri la finestra possono entrare i ladri. E quindi si deve dormire con la finestra chiusa e la porta chiusa, in sicurezza. Okay. La settimana dopo torna e mi dice: dottoressa, lei non sa, mi ha cambiato la vita. Ho dormito con la finestra aperta. E dico: bene, dico. Ma perché sa, ho capito, quando ero piccolo noi vivevamo in pian terreno, io ora abito al quinto piano. Questo è uno schema mentale, cose piccolissime, ma pensate a quello che ci accade quando si parla di salute e di malattia. Cioè, se queste sono le cose che ci accadono nella quotidianità e che sono in grado di determinare alcune emozioni interne, come viviamo la nostra vita, pensate quando si tratta del tema della vita e della morte. Settimana scorsa ero in Sicilia a un convegno per una casa farmaceutica e mi hanno chiesto di portare la posizione del paziente. E siccome si parlava di NET, di tumori neuroendocrini, e sappiamo che la prognosi non è particolarmente bella e che comunque di fine vita si parla, e si parla di dover convivere con una malattia che può essere anche lunga ma molto fastidiosa, insomma gli ho fatto fare delle dinamiche di gruppo in maniera tale che loro potessero immedesimarsi con la parte del paziente, e poi ho parlato un po' di morte. Vi assicuro che ho visto le persone con gli occhi sgranati, come se stessi parlando di una cosa che non si poteva nominare. Okay. Questo in ospedale non mi capita mai, perché noi siamo talmente abituati per proiezione a vivere tutte le situazioni delle persone che viviamo, che nella nostra mente il tema della morte è un tema caro, e nel tema del conosci te stesso ci deve essere, perché non può essere, non può non mancare questo tema per riuscire a vivere una vita che per noi abbia un senso e un significato. Ma vi assicuro che fuori dai nostri ospedali la maggior parte della gente che fa lavori diversi dai nostri questo problema non se lo pone mai, se non nel momento in cui accade una malattia, che prima o poi ci tocca, qualcuno prima, qualcuno dopo. La vita è fatta di traumi, di sofferenze. E quindi anche questo autore, Piaget, sottolinea come gli schemi mentali siano importanti, come le emozioni siano fondamentali, e chiudo nei 10 minuti che mi rimangono, E come? Se noi vogliamo conoscere bene noi stessi, dobbiamo essere in grado di gestire le emozioni che abbiamo dentro. Un autore americano ha chiamato questa capacità intelligenza emotiva. Lui è diventato estremamente famoso a partire da questa considerazione. Un giorno si è seduto alla sua scrivania, si è guardato intorno e ha cominciato a pensare: ma questi politici che ci sono al governo, il direttore della mia azienda, il capo, non è che mi sembra che abbiano un'intelligenza razionale molto sviluppata, non mi sembra che abbiano un quoziente intellettivo molto elevato, mi sembra che abbiano il quoziente intellettivo molto elevato delle persone che magari si impegnano un sacco nel lavoro, che stanno tutto il giorno davanti al computer, ma come mai quelle non fanno successo e fanno successo le altre? E lui ha detto: ci deve essere un altro tipo di intelligenza che fa sì che le persone siano in grado di arrivare al potere senza avere un'intelligenza razionale particolarmente sviluppata. E così è nato il costrutto dell'intelligenza emotiva. Okay. Qui in Italia noi lo chiamiamo in un modo poco carino, diciamo, no, se l'intelligenza emotiva è essere capace di conoscere le proprie emozioni, di controllarle, di motivare se stessi, di riconoscere le emozioni altrui, di gestire le emozioni altrui, come la chiamiamo qui noi? Un po' dei lecchini, giusto? Sono dei lecchini quelli che... dei manipolatori. Esatto. Che riescono a raggiungere quello che vogliono, facendosi belli del lavoro degli altri senza averlo fatto loro, così non siamo arrabbiatissimi di solito nei confronti di queste persone. Io dico sempre, se questa funzione di manipolazione effettivamente potrebbe muoverci qualche conflitto in termini di senso etico, nella nostra professione non ci dovrebbe muovere nessun conflitto. Noi agiamo manipolazione emotiva continuamente con tutti i pazienti che abbiamo di fronte a noi. Il nostro obiettivo non è quello di fare una scalata di potere e di successo, ma il nostro obiettivo è quello di metterci nella condizione, attraverso la conoscenza di noi stessi, di consentire anche a loro di conoscersi un po' di più, diventando capaci di gestire le loro emozioni interne. Ricordatevelo quando i vostri figli, quando tornate a casa, se avete dei figli adolescenti, e li sgridate e gli dite: non hai fatto i compiti, non hai rifatto, l'hai messo a posto la tua stanza, non hai fatto niente, loro ti guardano e ti dicono: mamma, cosa ti hanno fatto al lavoro oggi? Vero o no? E in questo modo loro applicano intelligenza emotiva. Sono in grado di leggere l'emozione che c'è dentro di te la rimandano, okay. E quando te l'hanno rimandata, tu rimani così, dici: ma guarda questo, mi ha fregato anche questa volta. Okay. Muovere emozioni positive nei nostri contesti sanitari è centrale, perché se noi riusciamo a gestire le emozioni negative, distruttive, non si parla di emozioni positive o negative, se noi riusciamo a mediare le emozioni distruttive, a renderle costruttive, allora quello che può succedere è che i pazienti se ne vanno dai nostri ospedali anche con delle sensazioni buone, con delle impressioni positive, con dei ricordi positivi. Tenete conto che noi ricordiamo solo quello che ci ha fatto emozionare. Questa è una scelta che l'evoluzione e la biologia hanno fatto dentro di noi. Poter ricordare quello che ci ha fatto emozionare, e quindi potenzialmente le cose pericolose, fa sì che noi, quando ci troviamo esposti a quel pericolo, abbiamo altre strategie, piani d'azione da mettere in atto per salvarci la vita o l'esistenza. Questo è anche il motivo per cui, se avete mai fatto un incidente in macchina, quello che succede è che la tua mente continua a rivivere quell'esperienza decine, centinaia, migliaia di volte e incomincia a pensare: se io, è quello che mi aspetterà stasera dopo aver rotto lo specchietto della macchina, ma già lo so, mi preparo. Se io avessi girato un secondo prima, se io avessi girato un secondo dopo, se avessi frenato un pochino prima, se avessi frenato un secondo dopo, okay, fisicamente si immagina quello che tu avresti potuto fare, così se ti dovesse ricapitare tu saresti in grado di agire diversamente. Questo ci capita anche con le relazioni umane: se litighiamo con qualcuno non lo sogniamo 10, 100, 20, 1000 volte, non ci ripensiamo, non ci ritorna, poi ci sembra di averlo metabolizzato, ma magari quando andiamo in vacanza dopo 3 o 4 mesi ci torna ancora in mente. Ma com'è possibile? Non avevo scartato questo pensiero, Okay. Questo perché la nostra mente utilizza le emozioni per fare dei flash che ci consentono di muovere le nostre emozioni interne. Vi ho messo i criteri diagnostici della lessitimia perché ogni tanto nei nostri ospedali noi vediamo persone lessitimiche per reazione da trauma. Okay. Quindi per questo la nostra capacità di conoscere noi stessi aiuta a riconoscere nell'altro delle parti di sé. perché spessissimo quello che succede è che noi vediamo persone traumatizzate dalla malattia o dagli interventi medici che sono seguiti alla scoperta della malattia, che sono incapaci di nominare le emozioni interne, di riconoscerle e che le spostano solo sul corpo. Tant'è che tantissime persone sviluppano ipocondria dopo aver avuto qualche patologia organica o qualcosa da gestire nel corpo, proprio perché è come se la mente andasse in tilt e diventa incapace di dare un nome alle emozioni interne che sta provando, le attribuisce a qualcosa che sta accadendo, mi sta venendo un infarto, sto morendo, non sta funzionando la terapia che mi hanno dato, ok? Questo perché spostano le emozioni da qualche altra parte. Sta a noi, nella conoscenza di noi stessi, riuscire a ripassare questo pezzettino. Se siamo in grado di riconoscere le emozioni interne, possiamo controllarle. Vado velocissime. Il Dalai Lama ci ha insegnato un sacco di tecniche, di strategie di presenza mentale per riuscire ad aumentare fisicamente le connessioni che ci sono tra la neocorteccia e il sistema limbico e quindi a controllare l'emozione in maniera tale che non diventi esplosiva. Vedere la rabbia e inibirla prima ancora che diventi, che tiriamo un pugno a qualcuno, ad esempio. Anche nella nostra religione molti allenamenti mentali consentono questo, okay? Di riuscire a mediare l'interazione tra la neocorteccia e il sistema limbico. È spettacolare, ci sono degli studi in risonanza magnetica che fanno vedere come dopo anni di contemplazione, di meditazione, di osservazione di se stessi e di conoscenza interna, le persone siano in grado di sviluppare dei sistemi di intermediazione che aumentano le connessioni tra la neocorteccia e il sistema limbico. E quindi sono capaci di provare un'emozione, ma sono anche capaci di lasciarsela alle spalle in un secondo solo. Il mio primario mi ha fatto arrabbiare tantissimo, ma entro nella stanza di quel paziente e quella rabbia svanisce completamente. Vero o no? Mi capita? Questo è un sistema di controllo interno. Anche se siamo arrabbiati, se qualcosa ci preoccupa, se ci sono dei giorni in cui siamo tristi, spessissimo quando siamo in interazione con l'altro riusciamo come a spegnere quelle emozioni in un istante, nel momento in cui guardiamo l'altro negli occhi e ci occupiamo solo di lui. Questa è un'alta capacità di moderare il proprio comportamento interno. L'altro elemento centrale è quello della motivazione di se stessi. Quello che succede nella nostra società attuale è che i giovani chiedono feedback, anche noi chiediamo feedback ai nostri superiori, che non ci vengono mai dati, vero? No. Non ce li danno né in positivo né in negativo, o meglio, qualcuno dei nostri superiori ci dà feedback solo in negativo e in positivo mai. Quindi, arrivati ad una certa età, dobbiamo riuscire a sviluppare la capacità di motivare noi stessi. Perché se noi stessi non ci motiviamo rispetto a questo lavoro così faticoso che facciamo, il rischio è quello che collassiamo, andiamo in burnout, ci esauriamo. Okay? Ogni tanto qualche infermiere mi dice, Claudia, ma tu ti rendi conto che io guadagnerei di più se andassi a lavorare come commessa in un negozio di abiti fighi. E sarei anche contenta, vedo tutta gente felice che compra vestiti. Okay. Prenderei lo stesso stipendio. Dico, ma caspita, ma sei scelto di stare qui invece che lì? Un motivo ci sarà. Qualcosa ti ha animato internamente, che ha senso, a cui ha senso continuare a dare voce invece che spegnerlo e pensare che è sempre più bello da qualche altra parte, che è sempre migliore da qualche altra parte. Dico, se no ognuno di noi, visto che non abbiamo un tempo infinito a disposizione, deciderebbe di trasferirsi alle Hawaii e di aprire un chiosco di bevande alle Hawaii, di vivere al mare, con poco. Non avremmo più mutuo da pagare, un sacco di problemi in meno. Quindi la motivazione di noi stessi è centrale nelle nostre professioni e può esistere solo se noi siamo in grado di conoscere le parti interne di noi stessi che muovono questo elemento. Vado agli ultimi due passi, il riconoscimento delle emozioni altrui, quella che vi dicono chiamarsi empatia e che, di cui avranno già parlato centinaia, migliaia di volte in tutta la vostra carriera, nel vostro percorso di studi. A me piace spiegarla con questo esperimento di Piaget. Piaget era un neuropsicologo dello sviluppo, quindi studiava come i bambini si sviluppavano, e ha notato questa cosa meravigliosa, ovvero che i bambini prima dei 6 anni di età non riescono a mettersi nei panni degli altri. L'esperimento era molto semplice, lui aveva costruito un plastico con 3 montagne, come vedete qui raffigurate, faceva sedere il bambino da un lato, gli chiedeva disegnami quello che vedi, e poi gli chiedeva metteva un pupazzo dall'altro lato del plastico e gli diceva: senti, mi disegni quello che vede il pupazzo secondo te dal suo punto di vista. Fino ai 6 anni i bambini disegnano la loro stessa prospettiva, senza essere capaci di immaginare che cosa veda il pupazzo dall'altro lato del plastico. Dai 6 anni in poi, di solito la funzione si sviluppa dai 6 ai 12 anni, diventano capaci di disegnare correttamente quello che il pupazzo vede, anche senza che loro l'abbiano visto, perché loro hanno visto solo un lato del plastico. Questa capacità che noi vediamo svilupparsi tra i 6 e i 12 anni, ogni tanto rispetto alle funzioni emotive superiori, non la vediamo sviluppata negli adulti. Sicuramente vi è capitato di aver incontrato qualcuno, un amico, un parente, che non è in grado di mettersi nei panni degli altri, che quando tu gli dici che sei stanco, per converso ti risponde che lui è più stanco. Quando tu gli dici che hai avuto una giornata terribile, che hai questo da risolvere, lui ti dice: ma guarda che io ho questo. Vero o no? Ce l'avete sicuro? Ok, quindi io dico, in realtà questa funzione l'alleniamo un sacco noi che ci occupiamo degli altri, delle professioni d'aiuto, ma fuori dal nostro mondo, in cui la relazione non è così intensa e così profonda, non è detto che sia allenata. Se una persona non conosce bene se stesso, spesso quello che fa è rimandare se stesso di rispecchiamento a quello che tu sei, e in questo modo sentirsi più forte, più autorizzato, più vivo. Vedo qualcuno che ride, sicuramente anche qualcuno dei vostri mariti è così, vero? Arrivate a casa e dite: oggi sto smangiando per lui. Ma la mia è stata peggio, guarda che io ho fatto questo. Con una mia paziente avevamo ideato questo stratagemma. Tornava a casa, lei diceva: oggi sono stanchissima. E il marito diceva: sono stanco di più. E lei gli rispondeva: ma guarda che questa non è mica una gara, chi è più stanco. E così l'abbiamo disinnescato. Se siamo in grado di riconoscere le nostre emozioni, di gestirle dentro di noi, di motivare noi stessi, di riconoscere le emozioni dell'altro, allora possiamo diventare anche capaci di gestire gli altri. Tenete conto che questo non è possibile se noi siamo stanchi e molto stressati, non c'è buona comunicazione e non c'è capacità di guardare dentro di noi e fuori da noi nell'altro se siamo troppo stanchi. Non è possibile, la mente non è capace di farlo, perché quando siamo troppo stanchi noi attiviamo dei meccanismi di memoria procedurale e quindi facciamo tutto in automatico senza pensare. È come se fossimo su una catena di montaggio, anche se abbiamo di fronte delle persone. Ok. Quindi la cosa più importante è che nella conoscenza di noi stessi noi diventiamo capaci di riconoscere anche quali sono i nostri limiti sani. Perché se così sappiamo fare, allora possiamo concederci anche dei momenti di silenzio, di vacanza, in cui la nostra mente possa rigenerarsi e tornare capace di fare quello che è già allenata a fare e di farlo molto bene. A luglio c'è stata una conferenza di neuropsicologia del silenzio, la prima a livello internazionale, si è tenuta in Italia, a Nocera Umbra, e in questo convegno di neuropsicologia del silenzio hanno sottolineato, attraverso delle ricerche pubblicate su riviste internazionali, come la nostra mente abbia bisogno di silenzio. Spegnete la televisione, non guardate il telefono, non ascoltate la musica, vabbè, la musica si può anche ascoltare. Concedetevi dei momenti di isolamento sano in cui poter guardare quello che si muove dentro di voi e non nascondersi in tutto quello che accade all'esterno. Questo è fondamentale per chi fa il nostro lavoro, perché ci consente di guardare realmente quali sono le nostre emozioni e sensazioni interne e di smaltire tutta la quantità di traumi che noi vediamo quotidianamente e continuamente. Esiste un fenomeno in psicologia che si chiama traumatizzazione vicaria, ovvero se anche noi non abbiamo tutte le malattie che abbiamo visto, di cui ci siamo presi cura negli altri, la nostra mente sicuramente ha messo in atto un processo di proiezione inconscio che ci ha fatto immaginare come saremmo noi se ci fosse capitato esattamente quella cosa lì che sta capitando alla persona che abbiamo di fronte. Questo genera nel nostro corpo un effetto di traumatizzazione vicaria che fa sì che automaticamente noi. Che automaticamente noi dobbiamo prenderci cura di noi stessi, perché sennò arriviamo ad un accumulo di traumatizzazione tale che non ci consente più di essere lucidi nel poterci prendere cura degli altri. E quindi la comunicazione, la relazione, la conoscenza di sé sono lo strumento più potente che avete. Non dimenticate mai, questa era la frase che c'era fuori dall'ospedale di Nuova Delhi in cui ho lavorato. brucia la tua rabbia prima che la tua rabbia bruci te. Ogni volta che arrivate in ospedale arrabbiati, che qualcuno vi fa arrabbiare, che qualche paziente vi fa arrabbiare, che qualche collega vi fa arrabbiare, ricordatevi che avete il diritto e il dovere di scaricare tutte queste emozioni interne, perché se non le scaricate hanno una conseguenza nel corpo. Nel mio ospedale, io lavoro in San Raffaele da tanti anni, sono una consulente lì da loro, e c'è stato un cambio di gestione, quindi prima c'era una gestione, poi è stato acquisito l'ospedale da un'altra gestione, e c'è stata una fase in cui le persone erano molto arrabbiate, ancora adesso qualcuno lo è, e venivano e mi dicevano: Claudia, ma ti rendi conto? Il proprietario se ne frega di tutti noi, se ne va in giro con la Ferrari, a noi ha ridotto lo stipendio del 20%, lui va in giro con la Ferrari e lui ha l'orologio Rolex e lui ha... E io gli dicevo: ragazzi, dico, vi fate del male così, cioè non solo lui ha Rolex, la Ferrari e voi dovete lavorare. In più, lui non subirà nessun danno dalla vostra rabbia. Le uniche persone che subiranno un danno da tutta questa rabbia sarete voi stessi. E quindi occhio alle nostre emozioni, perché sono fondamentali per la salute del nostro corpo. E abbiamo la responsabilità di trasformare le emozioni distruttive in emozioni costruttive per noi e per le persone che ci stanno intorno nel nostro lavoro e anche a casa nostra, perché insomma, non, magari abbiamo mariti e mogli che non hanno il nostro mestiere. Ultima frase, ho finito, con 5 minuti di ritardo, ho recuperato. Questa è una frase di Bion che dice: c'è qualche scintilla lì sulla quale si potrebbe soffiare fino a che diventi una fiamma, in modo che la persona possa vivere quella vita che ancora ha. Bion parlava dei pazienti terminali, a un convegno gli hanno chiesto: ma come ti poni nei confronti dei pazienti terminali? Che tipo di lavoro psicoterapeutico e psicanalitico fai con loro? E lui gli diceva: pazienti terminali, ma chi è che non è terminale di noi? Perché chiamarli pazienti terminali? Tutti siamo terminali. E con qualsiasi persona noi non lavoriamo per riuscire ad individuare ancora quella fiammellina che c'è in ognuno di noi, in qualsiasi fase della vita, anche negli ultimi giorni, lo avrete visto sicuramente, e non riuscire a soffiarci sopra per fare in modo di dare un po' di qualità al tempo che rimane, piuttosto che allungare il tempo e dare più tempo senza qualità. Okay, questo io penso che sia un po' il senso del nostro lavoro e anche il senso del conoscere noi stessi. Possiamo fare questa operazione dentro di noi, perché sicuramente dentro di noi c'è una fiammellina da coltivare che ci consente di riconoscere il nostro sé autentico e ci permette con forza di mostrarlo al mondo esterno, anche se ogni tanto ci troviamo in un mondo non tanto favorevole ma abbastanza ostile, e di farlo con forza, perché il nostro compito è anche quello un po' di animare quella fiamma dentro alla mente e nel corpo delle altre persone per dare ancora un po' di qualità al tempo che gli rimane a disposizione. Ora ho finito veramente. Grazie per avermi aspettato.
Ecco, grazie. Purtroppo il tempo è quello che è, saremmo rimasti ad ascoltarti anche di più. Comunque, la registrazione e le slide, se ce le concederà, saranno sul sito della pastorale www.pastoralesalutecremona.it. Qui troverete registrazione e slide. Ecco. Lei è disponibile per qualche domanda, però se volete
scappare a casa e se non avete fretta. È andata. Sempre ci vuole emozioni costruttive, se no non lavoreremo più, non faremo più questo lavoro. Io riesco a piangere anche quando lascio il mio bambino al nido.
È comunque vero che saremo rimasti.